07 agosto 2019. Supergravità, un premio milionario per una teoria speculativa. Di Zeri Amirali fratto Nature. I 3 milioni di dollari del Breakthrough Prize 2019 per la fisica fondamentale sono andati ai 3 ideatori della teoria della supergravità, che tuttavia potrebbe non essere una descrizione valida della realtà. La teoria della supergravità, che tenta di unificare tutte le forze della natura, è una vera descrizione del mondo. La questione è ancora in sospeso a più di 40 anni da quando è stata avanzata. Malgrado questo, ora ha portato ai suoi fondatori uno dei premi più redditizi della scienza, un premio speciale di 3 milioni di dollari per la fisica fondamentale. La supergravità fu ideata nel 1976 dai fisici delle particelle Sergio Ferrara del CERN, il laboratorio europeo di fisica delle particelle vicino a Ginevra, Daniel Friedman del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge e Peter van Nieuwenhuizen della Stony Brook University di New York. Il comitato di selezione che ha assegnato il premio ha scelto di onorare la teoria, in parte, per il suo impatto sulla comprensione della gravità ordinaria. La supergravità è anche alla base di una delle teorie del tutto preferite dai fisici, la teoria delle stringhe, che afferma che le particelle elementari sono fatte di minuscoli fili di energia, ma non è ancora stata dimostrata. La supergravità è stata estremamente importante nello sviluppo della fisica negli ultimi 40 anni e nella nostra esplorazione di ciò che potrebbe trovarsi al di là di quello che sappiamo della natura, dice il teorico delle stringhe Andrew Strominger della Harvard University, che ha fatto parte del comitato di selezione del premio. L'imprenditore russo Yuri Milner ha lanciato i Breakthrough Prizes nel 2012, e tra i finanziatori oggi ci sono il cofondatore di Google Sergey Brin e Mark Zuckerberg di Facebook. I premi vengono assegnati verso la fine di ogni anno in diversi campi della scienza e della matematica, ma il comitato di selezione scelto nel pool dei precedenti vincitori di premi Breakthrough può assegnare premi speciali per riconoscere i lavori eccezionali. Nel 2013, per esempio, Stephen Hawking ha vinto per la sua teoria, ancora non testata sperimentalmente, che i buchi neri emettono radiazioni. Super premio milionario a Hawking e ai fisici del Higgs. All'inizio degli anni 70, i fisici avevano costruito il modello standard della fisica delle particelle, in cui 3 delle 4 forze fondamentali della natura sono associate alla propria particella. La forza elettromagnetica è mediata dalla particella di luce, il fotone, la forza forte che lega i nuclei atomici è mediata dal gluone, e la forza debole che governa il decadimento radioattivo è associata alle particelle. Tutte queste particelle sono state osservate sperimentalmente. Ma la quarta forza fondamentale, la gravità, ha resistito agli sforzi per includerla nel modello. La supergravità è stata un primo tentativo di farlo combinando la fisica delle particelle con la teoria della gravità di Einstein, la relatività generale. Ferrara, Friedman e van Nieuwenhuizen si ispirarono alla supersimmetria, un'estensione del modello standard proposta per la prima volta nel 1973. La supersimmetria afferma che ogni particella conosciuta ha un gemello più pesante e ancora da scoprire. I modelli che cercano di portare nella combinazione la forza fondamentale finale, la gravità, le assegnano un'ipotetica particella, il gravitone. I 3 fisici proposero un supergemello per il gravitone chiamato Gravitino. Van Nieuwenhuizen ricorda la notte in cui guardò il loro software che macinava i calcoli della supergravità, timoroso che si fermasse troppo presto, indicando che la teoria era sbagliata. Stavo lì seduto con la tensione che cresceva, racconta. Ma quando il programma si concluse con successo, fu convinto che la supergravità fosse reale. 40 anni dopo, Van Nieuwenhuizen è rimasto senza parole alla notizia del premio. È stata una sorpresa totale, dice. Avevo rinunciato alla speranza che sarebbe accaduto. David Tong, teorico delle stringhe all'Università di Cambridge nel Regno Unito, dice che l'innovazione concettuale dietro la supergravità era stupefacente, dato che all'epoca i fisici delle particelle e quelli che studiavano la gravità interagivano di rado. Il team applicava tecniche di fisica delle particelle alla gravità e poi le testava a livello di calcolo, in un periodo in cui nessuno usava i computer per fare questo genere di cose, aggiunge. Oggi la supergravità è una pietra angolare della teoria delle stringhe, che è una candidata popolare per la descrizione definitiva della realtà. ma per decenni gli acceleratori di particelle, compreso il Large Hadron Collider, del CERN, non sono riusciti a individuare alcun segno di particelle supersimmetriche né del gravitino o alcuna prova della teoria delle stringhe, anche se questo non la esclude del tutto. Queste idee potrebbero non essere verificabili nella nostra vita, dice Tong. Tuttavia, l'assenza di prove non dovrebbe sminuire i risultati della supergravità, sostiene Strominger, perché la teoria è già stata usata per risolvere i misteri della gravità. Per esempio, la relatività generale apparentemente permette alle particelle, in teoria, di avere masse ed energie negative. Se fosse vero, alcune cose non finirebbero sulla Terra quando cadono, ma cadrebbero nello spazio, dice Strominger. Questo non succede, ma nessuno ha potuto spiegare perché. Applicando il macchinario matematico della supergravità alla relatività generale, però, ha permesso ai fisici di dimostrare che le particelle non possono avere masse ed energie negative. Questi risultati rimarranno validi a prescindere dal fatto che la supergravità esista effettivamente in natura, dice Strominger. Ma Sabine Hossenfelder, fisico teorico dell'Istituto di Studi Avanzati di Francoforte, avverte che il fallimento del nel trovare particelle supersimmetriche infligge un colpo quasi fatale alle possibilità che la supergravità sia vera. Dice che i vincitori hanno fatto un grande lavoro matematico che merita di essere riconosciuto, e aggiunge: ma forse il premio dovrebbe essere per la matematica pura, perché questa non è fisica. Ai teorici dell'inflazione cosmica la medaglia IRAC 2019 dell'ICT. Il riconoscimento istituito dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste è andato a Vyacheslav Mukanov, Alexei Starobinsky e Rashid Sunayev. La medaglia e il premio IRAC dell'ICT di Trieste di quest'anno sono stati assegnati a tre fisici la cui ricerca ha avuto un profondo impatto sulla cosmologia moderna. Vyacheslav Mukanov della Ludwig Maximilian University di Monaco, Alexei Starobinsky del Lando Institute for Theoretical Physics di Mosca e Rashid Sunayev del Max Planck Institute for Astrophysics di Erkinging in Germania condividono il riconoscimento per il loro eccezionale contributo alla fisica della radiazione cosmica di fondo CMB, dall'inglese Cosmic Microwave Background, con implicazioni confermate dagli esperimenti che hanno contribuito a trasformare la cosmologia in una disciplina scientifica precisa, combinando la fisica a scala microscopica con la struttura a grande scala dell'universo. Tutti e tre i vincitori hanno contribuito durante la loro carriera in maniera significativa alla comprensione dell'universo primordiale nel contesto della teoria cosmologica dell'inflazione. La radiazione cosmica di fondo è una debole radiazione cosmica di fondo che permea tutto lo spazio. Nel modello del Big Bang, la radiazione cosmica di fondo è una radiazione elettromagnetica residua, originata in una fase iniziale dell'universo, che può essere rilevata con un radiotelescopio sufficientemente sensibile. Scoperta per caso nel 1964 da due radioastronomi, Arno Penzias e Robert Wilson, è una delle principali prove della teoria del Big Bang per l'origine dell'universo. Secondo la teoria cosmologica dell'inflazione, l'universo ha subito un'espansione esponenziale in un tempo estremamente breve, da 10,36 secondi a 10,33 secondi circa dopo la singolarità del Big Bang, detto epoca dell'inflazione. A tale fase è un'ulteriore espansione dell'universo, molto più lenta, che continua ancora oggi. Alexei Starobinsky fu uno dei primi a proporre una teoria dell'inflazione verso la fine degli anni 70 del secolo scorso, che fu poi ulteriormente sviluppata negli anni seguenti, con importanti contributi dagli studi portati avanti da Vyacheslav Mukanov e da altri negli anni 80. Rashid Sunayev, inoltre, aveva predetto la presenza di picchi acustici nella radiazione cosmica di fondo già negli anni 70 e ha poi contribuito largamente agli esperimenti che hanno testato questi modelli. La teoria dell'inflazione è tuttora considerata uno dei contributi più rilevanti all'astrofisica e alla cosmologia moderne poiché non solo spiega molte proprietà dell'universo come lo conosciamo, come ad esempio il fatto che sia uniforme e piatto, ma fornisce anche una teoria per le fluttuazioni primordiali che nessun altro modello ha ancora spiegato. Nel quadro della relatività generale e della teoria quantistica dei campi, la teoria dell'inflazione descrive queste fluttuazioni come derivanti da effetti quantistici su scala microscopica che hanno effetti macroscopici su scala cosmica, visibili nella formazione della struttura a grande scala dell'universo. Le previsioni teoriche derivate da questo modello sono state confermate da numerosi esperimenti e hanno contribuito notevolmente alla cosmologia moderna. I calcoli sulle perturbazioni della densità primordiale rappresentano uno dei traguardi più belli della fisica teorica, poiché forniscono informazioni importanti sulle nostre origini e lo fanno con uno spettacolare accordo con gli esperimenti, ha spiegato il direttore dell'ICT, Fernando Quevedo. Gli importanti contributi apportati a questo campo dai tre vincitori sono in linea con gli alti standard della medaglia di Rack. Il valore del loro lavoro si misura non solo dalla precisione delle loro previsioni, ha aggiunto Gravis Hit, staff associate all'ICT, ma anche dal profondo impatto che il loro lavoro e loro stessi hanno avuto su intere generazioni di cosmologi. Chi sono i vincitori? Vyacheslav Mukhanov è noto per la teoria dell'origine quantistica della struttura dell'universo. Nel 1981, mentre lavorava nell'Istituto Lebedev di Mosca, Mukhanov, in collaborazione con Gennady Kibisov, ha scoperto il meccanismo per la generazione di perturbazioni scalari della metrica spazio-temporale in un modello di inflazione cosmica inizialmente proposto da Starobinsky. Numerosi esperimenti di misurazione delle fluttuazioni di temperatura della radiazione cosmica di fondo hanno confermato poi la sua previsione teorica che galassie e ammassi di galassie derivino da fluttuazioni quantistiche iniziali. Nel 1985 ha sviluppato ulteriormente un rigoroso formalismo per descrivere le perturbazioni della densità in molti modelli inflazionistici. Alexei Starobinsky è considerato, insieme a Alan Guth e Andrei Linde, un pioniere e uno dei principali formalizzatori della teoria dell'inflazione cosmica. Nel 1979 predisse l'esistenza di onde gravitazionali come conseguenza di ciò che successivamente si sarebbe chiamato inflazione. Starobinsky in seguito propose una specifica versione dell'inflazione cosmica, che è ancora la più perfettamente coerente con le attuali osservazioni. Ha inoltre scritto uno dei primi articoli in cui siano state calcolate le perturbazioni della densità in uno dei più promettenti modelli di inflazione, detto modello di inflazione Slovdrol. Ha sviluppato infine il formalismo dell'inflazione stocastica, un modello di inflazione più realistico rispetto ai precedenti. Rashid Sunayev ha portato contributi rivoluzionari ai campi della cosmologia fisica e dell'astrofisica ad alta energia. Nel 1970 predisse, insieme a Yakov Zeldovich, l'esistenza di picchi acustici nella radiazione cosmica di fondo. Questi possono essere visti come gli elementi di un pattern nel cielo della radiazione cosmica di fondo che evidenziano la sua stessa disomogeneità. Hanno inoltre predetto la diminuzione della luminosità della radiazione cosmica di fondo in direzione di densi ammassi di galassie, fenomeno ora noto come effetto Sunayev-Zeldovich. Questa scoperta rende possibile l'uso degli ammassi di galassie come potente strumento di osservazione cosmologica. È infatti il migliore strumento che abbiamo ancora oggi per misurare l'abbondanza e il movimento degli ammassi di galassie più lontani. Cos'è la medaglia di Rack? Assegnata per la prima volta nel 1985, la medaglia di Rack dell'ICT è nata in onore di Pan di Rack, uno dei più grandi fisici del XX secolo e un fedele amico del centro. Il premio viene assegnato ogni anno il giorno del compleanno di Dirac, l'8 agosto, a scienziati che hanno dato un contributo significativo alla fisica teorica. La cerimonia di premiazione, durante la quale i tre vincitori terranno dei seminari sul loro lavoro, avrà luogo entro la fine dell'anno. Fluidi quantistici di luce. Fonte: Nanotech. Ricercatori Nanotech hanno dimostrato che è possibile realizzare una giunzione Joseph-Zon in superfluidi quantistici di polaritoni. Analogamente a ciò che avviene tra superconduttori separati da un isolante, è stata osservata per la prima volta in fluidi di luce interagente una giunzione Joseph-Zon artificiale dovuta alla differenza di fase fra due fluidi quantistici. Lo studio è stato condotto in collaborazione con l'Istituto di Fisica dell'Accademia Polacca delle Scienze ed è pubblicato su Nature Photonics. Nell'ultimo decennio, lo sviluppo di nuovi materiali ha portato alla creazione di dispositivi in cui anche la luce si comporta come un fluido quantistico. In alcune delle più intriganti manifestazioni della fisica quantistica, superfluidità, superconduzione e condensazione di Bose-Einstein su scala macroscopica, ovvero in sistemi con migliaia di particelle. In un articolo pubblicato su Nature Photonics, i ricercatori dell'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR Nanotech di Lecce, in collaborazione con l'Istituto di Fisica dell'Accademia Polacca delle Scienze, hanno dimostrato che è possibile realizzare una giunzione Joseph-Zhang in superfluidi quantistici di polaritoni. Con questa complessa definizione tecnica, probabilmente poco comprensibile per i non addetti ai lavori, si esprime un fenomeno molto particolare che si può osservare al confine tra due fluidi quantistici di luce. In termini metaforici accade qualcosa di analogo a quanto avviene laddove l'Oceano Pacifico e il Mar Glaciale Artico si incontrano, apparentemente non si mischiano, ed al bordo dei due fluidi classici si crea una barriera ben definita dovuta alle differenti salinità, densità e temperatura delle acque, spiega Dario Ballarini, ricercatore CNR-Nanotech e coordinatore del lavoro. Noi abbiamo osservato per la prima volta in fluidi di luce interagente, similmente a ciò che avviene alla giunzione tra due materiali superconduttori separati da un sottile strato isolante, una vera e propria giunzione Joseph-Zhang artificiale, dovuta invece alla differenza di fase dei due fluidi quantistici. La differenza di fase può essere paragonata a uno un dislivello tra i due fluidi. La giunzione Joseph-Zhang è alla base di svariate applicazioni, come ad esempio gli SQID, i dispositivi di interferenza quantistica a superconduttore che permettono misure di campo magnetico con una precisione estremamente elevata, ed è parte integrante, tra gli altri, degli scanner ultrasonori a risonanza magnetica, MRI, utilizzati in medicina. Nel recente lavoro pubblicato su Nature Photonics, gli autori hanno trovato un modo per generare tale in un fluido quantistico polaritonico, un fluido di luce che vive dentro un dispositivo a semiconduttore. Per noi è stato sorprendente non solo osservare la formazione di una giunzione di Joseph-Zhang artificialmente creata con raggi laser sul nostro fluido polaritonico, ma anche di veder nascere vortici quantistici mulinelli con momento angolare quantizzato ai bordi della giunzione, prosegue Ballarini. Questi vortici, chiamati appunto di Joseph-Zhang, sono infatti molto difficili da osservare sia nei superconduttori come nei fluidi quantistici standard, atomi freddi ed elio liquido. Mentre per condensati di polaritoni controllabili con la luce è stato possibile generare specifici salti di velocità del fluido, come cascate, che hanno permesso di misurare questi particolari mulinelli quantistici. Mentre la temperatura operativa, nel caso specifico, è limitata dal particolare tipo di semiconduttore utilizzato, questo risultato può essere facilmente esteso a temperatura ambiente utilizzando semiconduttori organici o ibridi, come abbiamo già fatto in passato per dimostrare ad esempio la superfluidità, commenta Daniele Sanvitto, ricercatore CNR-Nanotech e coordinatore del progetto di ricerca. Questa nuova tecnologia può contribuire sia nel campo della fisica fondamentale allo studio delle dinamiche di fluidi quantistici fuori dall'equilibrio, sia allo sviluppo di nuove applicazioni, dove è importante una elevata sensibilità nella misurazione di immagini ad alta risoluzione o nel campo dell'elaborazione quantistica.